Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Lunedì 26 settembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Ovviamente le aperture quest'oggi sono tutte per gli esiti della tornata elettorale che si è consumata nella giornata di ieri, e gli esiti insomma raccontano di una vittoria netta della coalizione di destra, e il Corriere della Sera: ha vinto Giorgia Meloni, titolo semplice, lineare e inequivocabile. La Repubblica: Meloni si prende l'Italia. La Stampa: l'Italia va a destra, e in apertura una foto appunto della leader di Fratelli d'Italia ieri sul palco del comitato elettorale. E Libero: sconfitta la sinistra, liberi, adesso tocca a lei. Il Giornale: l'Italia se destra. E il Fatto Quotidiano, un lato titola sulla vittoria di Giorgia Meloni, e dall'altro rovista un po' nei rapporti tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Meloni vince da sola, Conte tallona Letta. La Verità: il tempo della Meloni. E ancora il Tempo: tocca a Giorgia, il Messaggero: Meloni avanti, vede l'incarico. Questo sarà un tema che affronteremo più avanti, insomma, capire cosa succederà adesso. E Domani: siamo davvero pronti. E in copertina appunto un ritratto matita di Giorgia Meloni. E il Sole 24 Ore si proietta già avanti: tutte le mine per il nuovo governo. Chiaramente a livello economico sarà un autunno e un inverno molto problematico, e andremo poi a vedere cosa accadrà nella sostanza. Il Mattino: Meloni verso Palazzo Chigi, titolo del quotidiano partenopeo, anche qui molto lineare e diretto. E il Manifesto apre con una prima pagina di quelle un po' da incorniciare, una foto di Giorgia Meloni con il braccio destro teso, non a fare il saluto romano, ma diciamo un po' ricorda la postura, e il titolo è "A noi". E il Resto del Carlino: Meloni prenota Palazzo Chigi. E ancora leggo l'Italia se destra, e la notizia: dalle urne escono due vincitori, la Meloni si avvia verso il governo mentre Conte diventa il vero leader dell'opposizione. E il Quotidiano del Sud: ora fate, non parlate. E ancora andiamo a chiudere con La Discussione, giornale storicamente vicino al centrismo, Democrazia Cristiana. Meloni trascina il centrodestra alla vittoria, tonfo di Salvini, astenuti record, rimonta dei 5 Stelle, decolla il terzo polo. Ma entrando un po' nei quotidiani, vediamo che è sì la vittoria di Giorgia Meloni, ma è anche soprattutto la sconfitta di Matteo Salvini e la sconfitta di un campo progressista che nel suo formato ristretto poi in fin dei conti non è mai andato, che insomma non è mai stato protagonista. E andiamo appunto a vedere su Corriere della Sera come si ricompone questa tornata elettorale. Lo fa Massimo Franco, che nel suo editoriale, dal titolo "Il successo netto e i rebus alleati", dà un po' il quadro della situazione e scrive: l'Italia vira a destra in modo netto, rispettando le previsioni, e archivia un mondo e forse più di uno. Le prime elezioni post pandemia, con un Parlamento ridotto di un terzo, premiano Giorgia Meloni, che trae nel suo schieramento, confermano la crisi del Partito Democratico e della sinistra, anche se a tarda notte non era chiaro se il partito Enrico Letta avrebbe raggiunto la soglia psicologica del 20%. E ritrovano un populismo grillino più che dimezzato, è vero, rispetto al trionfo del 2018, ma ancora capace nell'ultimo trasformismo da Lega Sud, facendo dimenticare 4 anni di governo con tutti, tranne che con la Meloni. Infine propongono un terzo polo centrista al di sotto delle sue ambizioni. È questo il primo mondo che il 25 settembre ha messo all'angolo. minato da rissosità e narcisismi quasi congeniti. Ma il secondo mondo scompaginato dalle urne è quello degli equilibri nel centrodestra. Da ieri la coalizione, che per decenni ha visto in Silvio Berlusconi il faro politico, elettorale e culturale, ha una nuova leadership. La stessa Lega, che nel 2019 sembrava in grado di sostituire il berlusconismo, arretra vistosamente. A guidare quello che si configura ormai come un destra-centro è il partito di Fratelli d'Italia. E a questo punto Meloni è la candidata naturale a succedere a Mario Draghi a Palazzo Chigi. Ci sarà tempo per analizzare la volatilità dell'elettorato italiano. Il fatto che nel 2018 Meloni avesse il 4,3% dei consensi e da ieri 6 volte tanti, o che la Lega, oltre il 30% appena 2 anni fa, ora arranchi attorno al 10%. Quanto a Berlusconi, la sua stella brilla in modo intermittente e declinante da tempo, ancora a tarda notte non si avevano dati definitivi, con proiezioni che davano oscillazioni così ampie da rendere impossibile la distinzione tra vittoria e trionfo, tra sconfitta e disastro. L'ulteriore aumento, scrive Massimo Franco, dell'astensionismo ha superato le previsioni, con punte preoccupanti di oltre il 10% al sud. La percentuale dei votanti è calata anche per una campagna elettorale a dir poco sconfortante e mediocre, sottolinea l'editorialista del Corriere della Sera, ma c'è di più evidentemente. Sul piano dei seggi, grazie agli errori della sinistra e del controverso sistema elettorale voluto da Matteo Renzi, quando era segretario del PD, la vittoria di Meloni e degli alleati è netta. A livello di singole forze politiche, invece, con l'eccezione di Fratelli d'Italia, la frantumazione rimane vistosa, presagio di un sistema che non si può definire ancora stabilizzato, perché sembra destinato a produrre in prospettiva nuove leadership, nuove aggregazioni e forse qualche scarto. Rimane palpabile il tema dell'impatto che questo cambio di stagione potrà avere sul piano internazionale e soprattutto europeo. Il passaggio delle consegne, quando avverrà a novembre tra il Premier Mario Draghi e Giorgia Meloni, prima donna a ricoprire l'incarico, comporterà un costo in termini di immagine e di percezione del paese all'estero. Non si può ignorare che fuori dai nostri confini la nuova fase è osservata come un'incognita e da qualche cancelleria addirittura come un trauma. Si temono un effetto domino sulle alleanze continentali, con un sovranismo rianimato dai risultati italiani che fanno seguito a quelli in Svezia, e un rimbalzo buonista verso la Russia per la presenza di Lega e Fratelli d'Italia nella coalizione. Scrive Franco, dipenderà molto dai rapporti di forza interni. Costituzione alla mano, occorreranno circa 2 mesi per formare un governo, ma la direzione di marcia si capirà già dal modo in cui verranno fatte le scelte ai vertici del Parlamento. Dalle prime uscite dei vincitori sul rapporto con l'Europa e sulle sanzioni contro il regime di Vladimir Putin, per paradosso, la fase di transizione potrebbe segnare il percorso successivo più di quanto si pensi. Il compito della coalizione vincente, scrive Franco, sarà in primo luogo di smentire diffidenze debordanti fino al pregiudizio. Si tratta di garantire una transizione che offra continuità in politica economica e sulla collocazione internazionale dell'Italia. C'è da sperare in un sussulto di responsabilità trasversale dopo settimane di demagogia galoppante, di conflittualità quasi cercata, di attacchi strumentali all'esecutivo di unità nazionale. È lecito attenderselo da chi è stata premiata dall'elettorato come Giorgia Meloni e dai suoi alleati, magari delusi dal risultato, ma al potere grazie a lei. Ed è doveroso, scrive in conclusione Franco, chiederlo anche a chi ora che le urne del paese si sono espressi ha il compito di riconoscere la sconfitta, analizzarne le ragioni e collaborare dall'opposizione al bene di un'Italia terribilmente bisognosa e ansiosa di vera unità. Sarebbe il modo migliore per onorare un voto democratico e cancellare l'idea che il 25 settembre rappresenti una pericolosa battuta d'arresto e non un'altra opportunità, per quanto insidiata da problemi che Draghi e il suo governo avevano cominciato a risolvere. Così Massimo Franco sul Corriere della Sera dà ovviamente un panorama, diciamo, di una nettezza appunto del successo, come abbiamo visto, del centrodestra. E paventa una sorta di instabilità interna a causa degli alleati che escono ovviamente ridimensionati da questa tornata elettorale. E lo stesso Corriere della Sera, che aveva puntato anche in termini politici, prima su Mario Draghi e poi su un cosiddetto partito delle larghe intese, e poi successivamente sul terzo polo, deve fare i conti, insomma, anche con il fatto che quest'ultimo non sfonda, e questo ce lo racconta Antonella Baccaro, sempre sullo stesso quotidiano, sempre sul Corriere. Il tandem Calenda-Renzi si ferma sotto le 2 cifre. anche qui si parla di soglia psicologica, scrive Baccaro, e la soglia psicologica del 10% non è stata superata. Per Arista Azioni, Italia Viva, Calenda, al suo esordio nella competizione delle politiche, il risultato che si profila è tra il 6 e l'8%, ricalca quello che le veniva accreditato negli ultimi sondaggi prima del silenzio elettorale, che poi attribuiva alla coppia qualcosa di più alla somma dei rispettivi consensi. I diretti interessati hanno preferito non commentare i primi dati, l'ex ministro ha seguito lo spoglio in famiglia dalla sua casa di Roma, disertando il comitato riunito nell'hotel Mediterraneo a Roma e rimandando ad oggi la rituale conferenza stampa di commento. Quanto a Matteo Renzi, è in Giappone per partecipare ai funerali di Stato dell'ex premier Shinzo Abe, assassinato lo scorso 8 luglio. Il fiuto dell'ex premier deve aver riconsigliato di stare un passo indietro, come del resto ha fatto un po' in tutta la campagna elettorale, lasciando la ribalta al compagno d'avventura. È presto per valutare la geografia del voto di Azione Italia Viva e per verificare se davvero il duo dei Golden Boys abbia raccolto i consensi soprattutto nelle grandi città, a partire da Milano e Firenze, per Renzi e Roma per Calenda. Nella capitale quest'ultimo, candidandosi a sindaco nella scorsa tornata vinta poi dal candidato del PD Roberto Gualtieri, aveva totalizzato un 19%, un esito lusinghiero per un partito che stava muovendo i primi passi e misurandosi per la prima volta con una prova elettorale importante. Abbiamo il vento in poppa, avremo un grande risultato, aveva previsto Renzi nel comizio conclusivo della campagna elettorale e scherzando aveva paragonato le percentuali elettorali ai voti a scuola. 10 sarebbe l'ottimo, poi c'è chi sogna di più, come giusto. Ma se il 10% sperato anche da Calenda non si è realizzato, il duo non può dire neppure di aver segnato un sorpasso decisivo del partito di Silvio Berlusconi, sceso oltre le due cifre. A doppiare, scrive Antonella Baccaro, il Cavaliere, secondo le previsioni dei due leader, avrebbe potuto contribuire l'apporto di Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna, rispettivamente colonne portanti del nuovo partito in Lombardia e in Campania. Fino all'ultimo, Calenda ha impostato la campagna elettorale sull'agenda Draghi, persuaso che il voto uscito dalle urne non fosse stato netto a favore del centrodestra. Ci sarebbe stato spazio per un ritorno di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Un'impostazione che non è venuta meno neppure quando il diretto interessato, interrogato in conferenza stampa, ha negato di voler assumere un secondo mandato. Vedrete che se poi glielo chiederà Mattarella, vaticinava Renzi. L'ex sindaco di Firenze è stato comunque chiaro in caso di vittoria del centrodestra. Noi non staremo mai con Giorgia Meloni e se diventa premier saremo all'opposizione e non saremo mai con una marmellata con PD e Movimento 5 Stelle. Il nostro obiettivo è quello di essere, come Renew Europe, il primo partito alle europee del 2024. Sarà difficile, scrive Antonella Baccaro ora, riprendere il dialogo a sinistra dopo la clamorosa rottura consumatasi tra Calenda e Enrico Letta. È diventata sempre più una frattura quasi insanabile. Il PD forse vince le elezioni nel metaverso, ha scherzato Renzi, immaginando un crollo drammatico dei democratici. Va riconosciuto che la campagna elettorale di Azione, Italia Viva e Calenda è stata forse quella meno densa di promesse mirabilanti. Le parole d'ordine di Calenda e Renzi sono state piuttosto via libera al piano nazionale di ripresa e resilienza e avanti tutta sui rigassificatori, a cominciare da quello di Piombino, per posizionare il quale Calenda si è spinto a immaginare la militarizzazione della zona. E poi l'apertura al nucleare di quarta generazione, il ritorno alla legge Fornero e per finire una pietra tombale sul reddito di cittadinanza, misura bandiera del Movimento 5 Stelle. La domanda che tutti si pongono ora è: quanta strada insieme faranno ancora i ragazzi terribili? E diciamo che questa domanda che si pone Antonella Baccaro diventa anche un po' una sorta di mantra intorno al quale si può analizzare anche con una certa complessità, insomma, quello che sta avvenendo, perché vedendo i flussi e i risultati elettorali, mentre vi parliamo, ovviamente non abbiamo ancora contezza di percentuali ufficiali, comprendiamo come il Movimento 5 Stelle abbia voluto giocare, staccando la spina all'esecutivo Draghi, una partita di rottura sulle proprie basi valoriali storiche, quelle di un partito che gioca sui tratti dell'assistenzialismo, della democrazia diretta, del essere dentro e fuori dal palazzo al tempo stesso una partita importante. Calenda ha fatto una corsa, come ha detto appunto anche Antonella Baccaro, abbiamo letto poco fa, in avanti per affermare un profilo identitario, una strategia propria, per porsi come interlocutore terzo. E poi c'è stato Enrico Letta che ad un certo punto si è trovato in mezzo un po' nella peggiore posizione possibile, perché entrambi, Terzo Polo e Movimento 5 Stelle, hanno in qualche modo cannibalizzato i due lati, da un lato la parte sinistra, quella che voleva appunto l'accordo del campo largo, quindi un pezzo di consenso al sud, e dall'altro l'opzione dei cosiddetti moderati. Nessuno però tra Movimento 5 Stelle e Terzo Polo ha pescato un voto dal campo del centrodestra. Perché se vediamo le analisi dei flussi elettorali, che sono già uscite un po' nel web nel corso di queste ore, c'è stato un lievissimo ritorno di molti elettori, ad esempio della Lega, verso il Movimento 5 Stelle, ma prevalentemente tutti si sono rubati voti a vicenda, o meglio, tutti hanno rubato un pezzettino di consenso al Partito Democratico. Da un punto di vista pratico, ovviamente la campagna elettorale del PD è stata sbagliata, è stata sbagliata soprattutto per la scelta di polarizzare una, diciamo, campagna sul termine della scelta tra due leader, però polarizzazione che vorrebbe in qualche modo una competizione paritetica e che non c'è stata. E forse, diciamo, lo stare anche troppo con una politica di postura novecentesca non ha aiutato. Ovviamente, in un tempo in cui la politica diventa sempre più fluida, chi è coerente con una posizione governativa paga uno scotto molto alto. Ed è forse proprio l'adesione ad un'idea di governo, ad un'agenda Draghi, ma diciamo, se non fosse stato Mario Draghi, sarebbe stata comunque l'adesione a un'agenda governativa, hanno fatto un po' il resto. E ovviamente, come vedremo e come vedrete anche tra altri articoli che troverete sui giornali, è partita anche un po' la corsa a comprendere tra quanto ci sarà il congresso del Partito Democratico. Ma forse, diciamo, a leggere questi risultati elettorali, più che cambiare il segretario, occorrerebbe cambiare un'impostazione di mentalità, un'impostazione complessiva un po' della comunicazione politica, dell'aggredire fondamentalmente una destra sempre più forte, perché in realtà sono 7-8 anni che tiene in mano il cosiddetto pallino culturale del paese. Non facciamo altro, lo vediamo anche dalla lettura delle pagine dei giornali, che continuare sostanzialmente a raccontare come arginare i vari mali prodotti da politiche migratorie sbagliate, idee differenti rispetto alla politica estera. Insomma, c'è una stagione di contrasto, di polarizzazione su tutto quanto quello che vorrebbe fare la destra, e questo chiaramente crea un problema soprattutto a sinistra, che si trova poi a gestire i risultati di un governo e a gestire anche comunicativamente l'idea che possono esistere per gli italiani dei governi buoni. Come vediamo, paga la religione dell'assistenzialismo al sud, dove il Movimento 5 Stelle raggiunge picchi altissimi, non come il 2018, ma ad esempio nell'area metropolitana di Napoli siamo intorno addirittura al 43%, e poi sussiste la politica della fluidità. Ezio Mauro, invece, in conclusione, sulla Repubblica, in un articolo molto lungo, riapre una nuova stagione populista. Perché il suo editoriale è incentrato su questo, dal titolo La nuova stagione populista. Vediamo, soprattutto interessante nel mezzo, perché fa un po' il gancio con quelle che sono state le polemiche delle scorse settimane, soprattutto sulla collocazione internazionale, e quasi in conclusione scrive: mentre i partner di Fratelli d'Italia come Orban stanno sperimentando da anni un modello di democrazia illiberale e neo-autoritaria che gli autocrati considerano più adatto ai tempi di crisi. Ma attraverso questa strada si arriva al vero disegno della destra, che è un cambio di sistema, non solo una diversa declinazione della democrazia con una scelta a occidentale nei valori e nei diritti compensata dalla lealtà atlantica nell'alleanza militare con gli Stati Uniti, ma il superamento di quel legame repubblicano delle origini tra la resistenza, la Costituzione, le istituzioni, la Repubblica, che è un disegno coerente e unitario arrivato fin qui. Con ogni evidenza, oggi finisce l'antifascismo come cultura fondatrice, come impegno e testimonianza che hanno informato la carta e l'ordinamento dello Stato, ricordando la tragedia della dittatura. Neutralizzata nella sua cultura di riferimento, la Costituzione verrà cambiata attraverso il cavallo di Troia del presidenzialismo, strumento perfetto per la predicazione populista che vuole l'identificazione tra il leader e il popolo. E tutto il passaggio istituzionale, con i suoi equilibri delicati, dovrà adeguarsi alla nuova gerarchia dei poteri. A questo punto comincerà davvero se la seconda repubblica, o la terza, se si vuol credere a una fisionomia distinta dalla stagione maggioritaria del bipolarismo. Ma soprattutto la destra troverà in questo taglio delle vecchie radici lo sfondo eroico per trasformare la conquista del governo non solo in una presa di potere, ma in un'alternativa di sistema, scrive Mauro. C'era tutto questo. E non solo i seggi nel nuovo Parlamento, dentro la posta in gioco. Chi non è andato a votare perché tanto è uguale o perché la distinzione tra destra e sinistra non vale più, si è perso la partita repubblicana più importante degli ultimi 30 anni. Così Ezio Mauro sulla Repubblica, e con questo articolo concludiamo la rassegna stampa odierna, dando ancora un po' un'occhiata alle percentuali che escono dal sito del Ministero degli Interni. Fratelli d'Italia è al 26,3%, il Partito Democratico al 19,1%, il Movimento 5 Stelle al 15,2%, la Lega al 9%, Forza Italia all'8,3%, Azione al 7,7%, Verdi e Sinistra al 3,6%, più Europa al 3%, e poi via via tutti i partiti minori, tra cui Unione Popolare di De Magistris, ferma all'1,3%. Questo mentre vi parliamo, il quadro definitivo in termini percentuali, il racconto di un paese che ha scelto una virata decisiva. Vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, come i rapporti di forza all'interno della coalizione permetteranno a Giorgia Meloni di arrivare integra al giro di consultazioni che Sergio Mattarella con iter costituzionale dovrà avviare, e staremo a vedere, insomma, quali saranno le prime mosse di questa coalizione che ha vinto le elezioni politiche del 2022. Non mi resta altro che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata. Ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 7:45.
Una produzione storielibere.fm. Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.